su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
Oggi è una bellissima giornata, non solo perché c'è un bel sole, perché le temperature si sono un po' mitizzate. Non so se sia corretto questo termine, ma io lo prendo così, l'ho preso in saldo, non so se può funzionare. Comunque, insomma, diciamo temperature un pochino più miti, tant'è che i giorni della merla saranno, perché un attimo mettere la D al posto della L, saranno quelli più caldi dell'inverno, come se non ce ne fosse già abbastanza. Comunque sia una bella giornata, perché oggi in gran parte di Newsroom parleremo di io non so come definirlo, ma poi lo chiediamo a lui, perché lui ha sicuramente più proprietà di linguaggio. Non so se c'è un aggettivo solo con il quale si può definire David Bowie, ma è di lui che parleremo, perché c'è già stata la presentazione di questo libro qualche tempo fa, ma oggi lui è qui solo per noi. Sto parlando di Stefano Bianchi. Stefano Bianchi, che tra poco sentiremo, nostro ospite qui oggi a Newsroom su Radio Parma, ha scritto un libro di cuore su David Bowie, perché sì, magari di libri su David Bowie ne avete già letti tanti, se siete fans avete ascoltato tutto, avete letto le recensioni dell'epoca oppure le ultime, però c'è sempre qualcosa in più, e poi quando si tratta di un giornalista, scrittore, professionista, che peraltro ha avuto anche un rapporto stretto con David Bowie, sicuramente c'è ancora da imparare e ancora da apprendere. Intanto lo introduciamo con questo pezzo che arriva dal 75, Fame. We'll be right back. pezzo ancora oggi, non dico incredibile, ma sicuramente molto molto attuale. Era da un po' che non lo ascoltavamo. Arriva da Young Americans, album che David Bowie pubblicò nel 1975, album tra l'altro molto criticato, ma non è di questo che vogliamo parlare oggi qui su Radio Parma Newsroom. Diamo il benvenuto e sono molto contenta di fare la conoscenza, e secondo me sarà una gran bella conoscenza e sarà anche un gran bel pomeriggio. Stefano Bianchi, bentornato, anzi benvenuto a Radio Parma, bentornato a Parma.
Grazie, grazie mille per l'invito. Ciao a tutti.
Ciao.
E sono ancora emozionato da Fame, perché se, allora, non so se esiste la sindrome di Stendhal per la musica.
Altro che.
Ecco, esiste. Ecco, ho toccato vertici di sindrome di Stendhal ascoltandola.
L'emozione, come abbiamo detto in apertura, Stefano, sì. Intanto tu sei autore del libro My David Bowie.
Già il titolo dice tutto.
Esatto, perché tutti abbiamo avuto un nostro David Bowie,
sì.
No? Però siamo fans, non siamo critici musicali, non siamo scrittori, giornalisti. E tu invece hai voluto proprio mettere l'accento su questo tuo rapporto che hai avuto non solo con la musica di David Bowie,
esatto,
ma con lui.
Esatto.
E dicevamo che questo libro è già stato presentato insieme a Filiberto Molossi,
sì,
qualche
Filiberto
tempo fa.
Molossi, sì.
Grande filo, il nostro cinefilo preferito.
Sì.
E adesso insomma ci fai il regalo di presentarlo solo per noi. Grazie.
Grazie. No, grazie a voi.
E
grazie
benvenuto. A voi. Allora, quando ti ho chiesto, Stefano, con che pezzo partiamo di Bowie, tu mi hai detto: guarda, il mio pezzo preferito è Quicksand.
Quicksand sarebbe stato un po', ecco, musicalmente un po' triste, anche se è tratta da uno degli album più belli di David Bowie. L'album che ha anticipato il glam rock,
esatto,
bowiano,
Anki Dory,
l'album di Life on Mars, l'album di Changes, comunque Quicksand è forse il brano preferito per il sottoscritto.
Però poi siamo andati su Fame, ma tu mi hai detto metti Fame che c'è anche John Lennon.
Esatto, c'è John Lennon. Conoscendo, sapendo della tua del tuo debole per i Beatles, praticamente John Lennon, amicissimo di David Bowie, se non sbaglio si sono conosciuti tra l'altro a Los Angeles, quando sia John Lennon che David Bowie erano a Los Angeles.
Nel famoso Lost Weekend,
e tra l'altro infatti Young Americans viene inciso da Bowie in uno dei periodi umanamente peggiori di Bowie. Bowie schiavo della cocaina, Bowie che mangiava peperoncini e beveva latte, e era dimagrito fino a 40 kg, eppure ascoltandolo Young Americans è straordinario,
sì.
Straordinario.
Un album che, dicevamo, Stefano, fu molto criticato perché nessuno intanto si aspettava che David Bowie, peraltro non aveva mai nascosto le sue grandi passioni per la black music,
esatto,
nessuno si aspettava che nel 75,
esatto,
lui facesse un album soul.
Sì, anche se c'erano stati dei brani tipo, soprattutto 1984,
sì,
da Diamond Dogs, dove faceva un po' un brano alla Shaft quasi,
sì,
c'era,
sì,
lo stesso giro di basso e giro di chitarra funky. Però ecco, Bowie si dedica al 100% alla black music filtrata secondo la sua sensibilità e proprio secondo lui, cioè muovendosi da un lato sul Philly Sound e dall'altro poi tra l'altro valorizzando dei musicisti che poi sarebbero esplosi, come Carlo Salomar, come il sassofonista David Sanborn,
sì,
eccetera eccetera. Proprio un Bowie inusuale, ma che però poi è andato avanti anche con Station to Station, con Golden Years, sempre sul versante black.
Beh, insomma, tra l'altro, a proposito di sassofonisti, Bowie stesso era un sassofonista e poi...
Sì, Bowie stesso tra l'altro mi disse allora Bowie, quando in una delle volte che ho avuto il piacere di intervistarlo, e poi approfondiremo come è successo questa cosa,
mm-hmm,
allora una delle interviste fu a Londra. Dovevo intervistarlo per l'album Black Tie White Noise, mm-hmm, che sanciva un po' il ritorno al Bowie creativo dopo la parentesi, tra l'altro sottovalutata, ma secondo me straordinaria, come non come leader ma come componente dei Team Machine.
Sono perfettamente d'accordo con te.
Ecco, il Black Tie
anche
White
lì
Toys,
ci fu un gioco al massacro sui Team Machine.
Un gioco al massacro, soprattutto
terribile.
Non salvarono il primo disco che era bellissimo, anzi ti dirò che secondo me anticipò addirittura il grunge in qualche modo. E praticamente quando mi trovai a intervistare Bowie a Londra per Black Tie White Noise, lui mi disse dove Bowie suona il sassofono in contrapposizione con Lester Bowie jazzista.
I due Bowie.
Esatto, e Bowie mi disse: guarda, allora David Sanborn mi ha detto, è scoppiato a ridere appena sentito che suonavi il sassofono, però mi ha anche detto: guarda, devo dirti che lo suoni meglio di Clinton, del presidente americano Clinton.
Non ci voleva molto,
ecco. Però Bowie, questa cosa per David rappresentò veramente una gratificazione e una medaglia sul petto,
grandissimo, ecco. Grandissimo. Senti Stefano, facciamo una bella cosa adesso, ci ascoltiamo un'altra canzone, perché poi tra l'altro tra poco ci dobbiamo fermare. Un'altra canzone che hai scelto, naturalmente io approvo senza incertezze questo pezzo, è The Man Who Sold the World, che moltissimi hanno conosciuto grazie alla versione dei Nirvana.
Esatto, la versione unplugged dei Nirvana.
Bellissima,
esatto.
Eh?
Molto bella, molto
però,
bella.
Insomma, l'uomo che vendette la terra, che io ho sempre confuso, quando ero piccola confondevo questo pezzo con l'uomo che cadde sulla terra.
Che era il titolo del film,
del noto film. Ma questa canzone non c'entra niente.
No, non c'entra nulla perché arriva prima.
Esatto.
del 70.
E che cosa ti ricordi di questo pezzo? Tu intanto, insomma, nel 70 eri già un ragazzo, immagino, no?
Sì, ero un ragazzo.
Un ragazzo.
Avevo 12 anni.
Un ragazzino.
Avevo 12 anni.
Un ragazzino.
12 anni avevo acquistato il primo disco che ho acquistato fu in realtà Ziggy Stardust, e poi indietro, quindi certo. Space Oddity, The Man Who Sold the World e anche i Dory.
Abbiamo fatto più o meno tutti così.
Sì, e The Man Who Sold the World album è il Bowie più duro dal punto di vista rock, direi che anticipa addirittura l'heavy metal. We passed up on the stairs. Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world.
1970, The Man Who Sold the World, David Bowie. Stiamo parlando di David Bowie, stiamo parlando di un libro che io consiglio a tutti di leggere, perché è un libro, come dicevamo, di cuore. L'autore è nostro ospite e mi sa, caro Stefano Bianchi, che finita l'intervista, se finirà, perché con tutto quello che abbiamo da dirci, non lo so, finita l'intervista mi sa che andiamo avanti.
Sì, esatto. Sì.
Perché, vabbè, tu racchiudi, tra l'altro devo farti i complimenti perché insomma l'edizione è molto bella.
Grazie. Edito da Soncini, da Soncini editore, esatto.
Infatti,
sì.
E ci sono insomma patinato, sì. Bello pesante.
No, tra l'altro
al tocco è meraviglioso.
Ecco, è un libro tattile, insomma. Ah, sì, ecco. Sì, no, sì, tra l'altro la copertina è di un nostro artista. Dico nostro artista perché io, tra l'altro, oltre che essere critico musicale, sono critico d'arte e dirigo dal 2007 Cool Mag, una testata web, mm-hmm, non un blog, è una testata web. E praticamente poi sono il vicepresidente dell'Associazione Culturale Ponti per l'Arte. Mm-hmm. Per cui, per quanto riguarda il libro, ho voluto che alcuni nostri artisti si misurassero con la loro interpretazione di Bowie.
L'opera di copertina di chi è?
Dunque, l'opera di copertina è di Alessandro Curadi, che normalmente, lui è un acquarellista, mm-hmm, normalmente lui ritrae i jazzisti mentre suonano, quindi una cosa difficilissima. E io gli ho chiesto, prendiamo una foto iconica di David Bowie, in questo caso è un'immagine del giapponese Sukita ed è dalle session fotografiche per l'album Heroes. Mm-hmm. Questa foto mi è sempre piaciuta tantissimo e Alessandro è stato veramente bravo a tradurla così in acquarello.
Bella, bella. Poi ci sono soprattutto tante altre opere.
E poi
fra
gli altri artisti c'è Lodola, per esempio, c'è il tastierista di Blue Vertigo e Andy di Blue Vertigo.
Beh, uno che Bowie l'ha sentito parecchio,
moltissimo,
Andy.
Moltissimo.
Senti Stefano, sì, ci fermiamo un attimo. Sì. Hai un minuto di stacco per decidere quale sarà il prossimo pezzo che ascolteremo.
Va bene.
Ok.
Grazie.
La radio siamo noi. Radio Parma 102 104. Radio Parma. La radio siamo noi.
Was all
scelta condivisa, dai, Stefano.
Scelta condivisa,
condivisa. Lady Stardust non è una delle canzoni più famose di Ziggy Stardust, anzi,
no,
The Rise and Fall from Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ma è sicuramente una delle più emotivamente forti.
Assolutamente.
Io con questo pianoforte di Mark Ronson, di Mick Ronson,
sì,
era veramente straordinaria.
Bellissima, bellissima.
Dunque, siamo con Stefano Bianchi, giornalista, scrittore, critico musicale, critico d'arte, titolare, ci hai detto, della testata
Cool Mag. Sì.
E, che si muove tra Parma e Milano. Tu sei più parmigiano o milanese?
No, io sono nato a Milano, infatti faccio Bianchi di cognome. Il Sciur Bianchi. Ecco,
Però anche a Parma, Bianchi è un cognome abbastanza diffuso.
Vabbè, mi fa piacere.
Sì, direi.
No, abbiamo deciso con mia moglie di trasferirci a Parma 3 anni fa.
Bravi.
Perché non ne potevamo più di Milano. Poi ci andiamo anche per lavoro, per cui...
Posso chiedere in che zona abitavi di Milano?
Fra Porta Romana e Porta Vittoria.
E adesso a Parma in che zona abiti?
In via Fo, dietro la Pilotta,
dietro
proprio.
Vabbè,
sì.
Insomma, sì, in centro comunque.
In centro, sì,
pieno
sì.
Pieno centro.
Sì, sì.
Pensa che io avrei dato un braccio per andare a abitare a Milano invece anni fa. lo so, è così. Ma torniamo al tuo libro.
Sì.
Allora, My David Bowie, perché questo è il tuo, David Bowie.
Sì, esatto.
Ed è un libro che... a differenza, io non credo di averli letti tutti perché la bibliografia su Bowie è veramente vastissima.
No, è un libro diverso da tutti gli altri.
Esatto.
Non per vantarmi assolutamente, però è atipico come libro.
Perché ci sono le recensioni dei concerti,
recensioni
dei dischi,
allora,
le interviste,
sì.
Quando l'hai conosciuto,
esatto.
Come, dove e perché.
Allora, sì, infatti, rispondo ai famosi quattro domande del
come, dove, quando e perché,
esatto.
E c'era anche una quinta che non mi ricordo mai,
quando, come,
dove
perché? Basta, non so, vabbè, comunque
hai capito.
Ecco. Allora questo libro My David Bowie, perché è il mio David Bowie, il David Bowie che ho scoperto, il David Bowie che ho ascoltato, il David Bowie che ho letto
e che ho conosciuto,
perché nasce questo libro innanzitutto per una questione proprio privatissima, nel senso volevo fare un po' come Marcel Duchamp con la boîte en valise, no? Volevo racchiudere tutto quello che ho scritto su David Bowie in un libro unico che mi servisse proprio da archivio definitivo di tutto quello che avevo scritto. Però ecco, ho voluto fare un libro anche per elaborare il lutto della morte di David, cioè nel 2016, poi noi fan, adesso mi metto dalla parte dei fan,
è stato uno shock
nel 2016, cioè si già girava la voce che non stesse bene Bowie,
ma si vedeva anche, però non si immaginava, era appena uscito il disco,
sì,
cioè, appena compiuto
tre anni prima era uscito il disco precedente The Next Day, assolutamente a sorpresa, un bel disco tra l'altro,
molto bello, fatto in gran segreto. Uscì, nessuno sapeva, in
infatti,
una città come New York, credo che lui fosse andato, correggimi se sbaglio, al Magic Shop,
sì,
a registrare l'album,
esatto,
che è uno studio che purtroppo adesso credo non ci sia più.
Sì, no, sì, credo che non ci sia più,
purtroppo,
infatti,
penso
infatti
che abbia chiuso,
sì,
con un famoso mixer Neve,
sì,
ce ne sono 3 in tutto il mondo,
sì,
uno era lì
e lui disse proprio ai suoi musicisti: non dite niente.
E nessuno disse niente.
Ecco, poi improvvisamente il giorno del compleanno di David arrivò il singolo.
Esatto.
Dove lui nel testo ripercorreva il periodo berlinese, dove era andato a Berlino per un po' di tranquillità, nel senso, sembrerà strano, ma a Berlino girava la città e non lo riconosceva nessuno,
sì,
e lì lui ha potuto disintossicarsi, tra l'altro,
e qui siamo negli anni 70, siamo,
esatto,
i tempi della trilogia, ecco, berlinese,
esatto,
no? La famosa trilogia
per
berlinese,
per cui niente, stavo dicendo che per quanto riguarda il libro ho voluto farlo per elaborare il lutto, nel senso, allora io ho avuto l'orgoglio, la grandissima soddisfazione di poter intervistare David Bowie per 5 volte da solo, io e lui, e di partecipare a 2 conferenze stampa. Ma questo perché? Perché se non avessi avuto alle spalle il mio giornale, io sono stato redattore di Tutto Musica e Spettacolo, che era il mensile di Sorrisi e Canzoni TV,
sì,
e che mi ha dato l'opportunità appunto di intervistare David Bowie. E intervistano una volta, intervistano due volte, intervistano tre volte, fra di noi è nata anche un'amicizia, una simpatica amicizia. Perché poi la scansione delle interviste è stata strana, casualmente. Allora, 1987-1989, quindi due anni dall'una all'altra, le prime due conferenze stampa.
Mm-hmm.
Poi 91, prima intervista, 93, seconda, 95, 97, 99.
Quindi prima tu seguivi Bowie da giornalista e anche da fan.
E anche dal
perché
fan,
io ho letto,
sì,
nel tuo libro tutte le tue trasferte per vederlo dal vivo.
Esatto.
E in Italia fino al Sirius Moonlight credo non fosse mai arrivato.
No, fino al Glass Spider Tour.
Sì, esatto.
Glass Spider Tour,
esatto. È stata la prima volta che Bowie è arrivato, perché infatti ho detto fino a Let's Dance, perché sì, anch'io andai in Francia a vederlo.
E io
a Lione.
Io
a Lione, eravamo lì vicino.
Ecco.
E da lì Bowie poi arrivò in Italia con l'album successivo.
Arrivò in Italia la sera del concerto a San Siro, dove noi giornalisti eravamo spaccati in due perché
c'era Peter Gabriel
al Palatrusardi. Esatto.
Esatto. Infatti tutti a San Siro aspettavamo che arrivasse anche Peter Gabriel, perché ha detto ma sì, non si sa mai. Poi si era sparsa la voce che addirittura al concerto di Peter Gabriel ci fosse arrivata Kate Bush.
Le leggende.
Vabbè, era l'87.
Esatto. Per cui ecco il disco è nato poi tra l'altro ripubblicando le mie interviste. Però cosa è successo? Che le interviste le ho gelosamente custodite come delle reliquie su cassetta.
E ho
riascoltato
si
le
sente
interviste.
Ancora? Cioè, riesce ad ascoltare le cassette
però
ancora?
Però prima o poi mi devo decidere a riversarle su CD.
Sì.
Però ecco, io le ho dovute riascoltare per un semplice motivo, perché quando ho scritto i pezzi, gli articoli, per ragioni di spazio, ho dovuto pubblicare l'intervista non in integrale, per cui le ho riascoltate tutte e ho trascritto le cose che mancavano nei pezzi, per cui trovate tutte le mie interviste, poi trovate tutto quello che ho scritto su David, cioè dalle recensioni discografiche, a dire la verità, recensioni discografiche non per Tutto Musica e Spettacolo ma per altri giornali, cioè per esempio Buscadero,
esatto,
Strumenti Musicali,
Musica e dischi,
lo stesso Kulmag, poi esatto.
Insomma, tu hai scritto praticamente per chiunque.
E poi
insomma, c'è una lista.
Ecco, e poi c'è stato praticamente, e poi degli articoli, gli articoli che ho scritto anche su David.
Nel corso degli anni, sì, insomma, quando Bowie poi ti vedeva e ti rivedeva e,
sì,
ti, rivedeva,
sì,
e ti rivedeva un'altra,
sì,
volta, cioè cosa ti diceva quando ti vedeva? Che approccio aveva? Perché sappiamo che gli inglesi, soprattutto di una certa generazione, snobbavano un po' l'Italia. Poi ci mancava più che Bowie venisse ospite in una tragica trasmissione televisiva con Adriano Celentano,
terribile,
e Bowie da grande signore.
È stato veramente un signore. Sì.
Io mi vergognavo per Celentano. Ah,
sì,
è una cosa che i fan di Bowie non hanno mai dimenticato, italiani non hanno mai dimenticato. Ecco, cioè, vedendo che comunque la stampa italiana aveva anche e soprattutto insomma persone che seguivano, colte, che si formavano, si instaurava un rapporto, è stato un rapporto anche di confidenza?
Sì, assolutamente. Poi ti dico, io l'ho conosciuto quando in occasione del secondo album di Tin Machine,
ecco,
a Dublino lui stava facendo delle prove per il tour, perché con il primo album di Tin Machine non fecero nessuna tournée, per il secondo album un tour vero e proprio, e diciamo mi trovai a intervistarlo lì, ti puoi immaginare, con il terrore pazzesco, perché ero fan ma dovevo portare a casa l'articolo,
certo, dovevi essere
giornale,
obiettivo.
Poi oltretutto mi sono trovato di fronte non solo a David Bowie ma anche i suoi tre musicisti,
certo,
quindi i fratelli Sales che avevano suonato con Iggy Pop, e il chitarrista Reeves Gabbles, grandissimo chitarrista,
che tra l'altro compare all'interno del tuo libro, perché
esatto,
è uno degli interventi, così come uno degli interventi più importanti è quello di Tony Visconti.
Tony Visconti è stato straordinario, è stato
il suo produttore,
il produttore, diciamo, dei suoi album più più importanti, certo, praticamente, e compreso l'ultimo e anche il penultimo.
Ecco, ma infatti la cosa bella di questo libro, come dicevamo, sì, è vero che si parla di David Bowie, ma è anche vero che c'è una visione a tutto tondo, sì, perché ripetiamo, a parte c'è anche la prefazione di Ivan Cattaneo che è carinissima.
È carinissima. Quando paragono Bowie a Ornella Vanoni, esatto, perché l'aveva incontrato a Londra nel periodo in cui Bowie aveva questi capelli lunghissimi, aveva questo
montone
e aveva, naturalmente non si era ancora rifatto i denti, per cui questa, sì, questa espressione un po' cavallina, lui con un grandissimo humor lo paragona a Ornella Vanoni.
E quindi c'è tutto un aspetto anche analitico sulla musica di Bowie, anche perché per te, Stefano, deve essere stato difficile separare la parte fan dalla parte professionale.
Esatto.
Cioè, devo essere obiettivo, cioè se un disco è bello lo scrivo, però se un disco non è bello o è addirittura bruttino,
certo,
come faccio? Però sono fan.
Esatto.
Lì l'equilibrio come l'hai trovato?
Per fortuna che io sono capitato con le mie interviste nel momento in cui Bowie ritornava ad essere musicalmente creativo, perché se l'avessi dovuto intervistare negli anni '80, ecco, Let's Dance è stato un grandissimo disco, non fosse altro per la produzione di Nile Rodgers,
esatto,
che fece veramente un grandissimo lavoro. Ma il resto degli anni '80, fra Tonight e Never Let Me Down,
anche a te non è piaciuto Never Let Me Down?
No, soprattutto Never Let Me Down. L'ho recuperato.
Io sono proprio l'unica,
ma io l'ho recuperato quando c'è stata quando sono usciti questi cofanoni, nel corso degli anni, che naturalmente io ho comprato sia in CD che in vinile, nel box con dentro Never Let Me Down, quindi David Bowie degli anni '80. Never Let Me Down, su proposta di Reeves Gabriels, è stato reinciso a Bowie scomparso, perché Bowie avrebbe voluto, anche Bowie stesso aveva detto: io l'ho inciso male, non mi soddisfa.
C'era Shining Star che era così carina.
Per cui è stato reinciso come avrebbe voluto David. Naturalmente, okay, è stata estrapolata la voce di David, e ti dico, se tu lo riascolti è invece un bel album. Saranno state forse le sonorità molto plastificate,
forse,
tipiche degli anni '80, nelle quali inciampavano anche artisti assolutamente
comunque
eccezionali.
Io tengo alta la bandiera, sono veramente l'unica, non conosco nessuno dei miei amici fan,
sì,
di Bowie,
sì,
che abbiano apprezzato Never Let Me Down.
Ecco, però lui fece tra l'altro comunque un concerto che era uno spettacolo teatrale vero e proprio, molto bello da quel punto di vista.
Anche Glass Spider,
esatto,
con Peter Frampton.
Con Peter Frampton, che era stato compagno di classe di David Bowie.
Ah, questo non lo sapevo.
Aveva frequentato la scuola insieme.
Ah, però, pensa un po', con chi vai a scuola? Ecco. Con David Bowie, con Peter Frampton.
Ho avuto la fortuna di intervistare David nel rilancio della sua creatività, per cui io mi interfacciavo con lui dandogli proprio delle opinioni sul disco che era appena uscito, hai capito?
E lui ascoltava.
E lui ascoltava.
Consigli,
ti dico, la soddisfazione più grande della mia vita giornalistica, della mia carriera, è stata nell'intervista telefonica che ho fatto con David in occasione dell'album Earthling, quindi siamo dopo One Outside,
sì, sì, sì,
la sua ennesima svolta nella jungle e nel drum and bass, ma ti dico, sempre filtrato secondo Bowie. Allora, l'appuntamento era telefonico. Bowie viveva da qualche anno a New York e doveva telefonarmi. Squilla il telefono, gli rispondo e lui subito mi dice: Stefano, prima che tu mi chieda qualcosa di questo disco, ma cosa ne pensi tu? Cioè, David
Bowie, meraviglia, questa sì che è una bella soddisfazione.
Ed è stata la mia più grande soddisfazione professionale.
Beh, insomma, direi proprio di sì.
Ecco.
Un altro Bowie
sì,
che noi vogliamo ricordare fa riferimento a questa canzone qui. Sono sicura che te la ricordi. Poi ne parliamo. Sì, dai. You remind me as a babe with the power of voodoo.
You do.
Do what?
Mind me with the baby.
I saw my baby crying for this babe could cry.
What could I do?
Questo è il Bowie un pochino più gioioso.
No, ma ti devo dire che sei veramente una buon gustaia di David.
Grazie.
Perché io mai avrei pensato alla colonna sonora del film Labyrinth.
Davvero?
Che invece, ecco, mi devo rimangiarmi in parte quello che ho detto prima. Il David Bowie degli anni Ottanta, che salvo assolutamente quello di Let's Dance.
Sì.
E poi anche quello di Labyrinth.
Certo.
Perché era una signora colonna sonora. E anche il film era molto bello.
Il film era molto bello, Jim Henson, creatore dei Muppets,
sì, esatto.
E poi lui che faceva il protagonista con queste sfere meravigliose.
Sì, straordinario.
Insomma, gli anni Ottanta per Bowie sono stati tutto il contrario di tutto, perché lui veniva dagli anni 70, abbiamo detto,
sì,
insomma, i dischi, abbiamo, sì, parlato, abbiamo ascoltato, e poi c'è stato questa virata pazzesca con Let's Dance,
sì,
che è andata avanti un pochino fino a Never Let Me Down, e poi lui ha detto va bene, non vi piace Never Let Me Down, non vi piace questo, non vi piace quello. Ah, poi anche Absolute Beginners, non dimentichiamo anche quello.
Bellissimo, ma lì arriviamo anche al Bowie, perché Bowie, secondo me, è stata una delle delle personalità più importanti e influenti del Novecento.
Alla grande.
Proprio per la sua... per il suo essere eclettico. Bowie è compositore, musicista, cantante,
attore,
pittore,
ballerino,
mimo, ballerino,
stilista,
di tutto. Quindi anche dal punto di vista cinematografico Bowie ha lasciato innanzitutto l'uomo che cade sulla terra, e poi direi assolutamente Bowie, che senza assomigliare assolutamente a Andy Warhol riesce a fare Andy Warhol in una maniera straordinaria nel film Basquiat.
È vero.
Mettendo
a
frutto tutti gli insegnamenti di Lindsay Kemp per quanto riguardava il mimo, l'arte del mimo.
Ma tu sai che per Blade Runner 2049 il ruolo che è stato interpretato da Jared Leto era stato pensato per Bowie?
No, questo non lo sapevo.
Era stato pensato per Bowie, però purtroppo
ecco.
Se n'è andato. E allora Villeneuve ha chiamato chiamato velocemente Jared Leto, che è stato bravissimo, per carità. Sì, sì. Però doveva esserci Bowie.
Ecco.
E sarebbe stato un ruolo fantastico.
Vedi, mi dici delle cose che.
Vabbè, no. Eri impegnato a scrivere questo libro bellissimo. Allora, ripetiamo: Stefano Bianchi, My David Bowie, edito da Soncini, che è un editore di casa nostra,
esatto.
Peraltro,
sì.
Che ringraziamo. Anzi, intanto ringrazio anche Leonora che mi ha dato questa bella possibilità di conoscerti e di leggere il libro.
Ecco, Eleonora tra l'altro che mise David con le spalle al muro, c'è scritto solo, è una sorta di dedica che faccio a Eleonora, che è poi
Scusa,
mia moglie.
Allora,
come fatto.
Certo che voglio sapere come hai fatto, dimmelo immediatamente, ti apro il microfono.
Allora, eccomi qua, ciao a tutti,
ciao.
Sono Eleonora e sì, ho messo David Bowie al muro. Fu la prima volta che Stefano, appunto quell'estate, che era stato invitato come unico giornalista alle prove dello spettacolo di Tim Machine, ovviamente era agosto, ho seguito mio marito e quindi lui molto serioso e anche emozionato, per cui esce e io avevo un compito che avevo dato a lui, erano degli amici che ci avevano dato dei CD che volevano l'autografo, noi siamo
certo.
Sempre stati generosi, poi io da ex discografica vuoi che non... ovviamente Stefano non l'avrebbe mai chiesto a David Bowie di fare gli autografi per gli amici.
Fantozzi ero in quel momento,
sì.
Poi dopo l'intervista.
No,
una
ma
cosa
il
pazzesca.
Bello era quando siamo stati in questo magnifico studio di registrazione, che era poi lo studio di registrazione, una factory dove c'erano gli U2, per cui vedevi U2, personaggi, Van Morrison, eccetera, tutta l'atmosfera. E avevano un piccolo bar, per cui noi eravamo seduti, io e Stefano, e una coppia di nostri amici che frequentavano appunto Dublino, e lui entra, me lo ricordo, con la camicia havaiana rossa con i fiori bianchi.
Io ero di spalle, per cui non lo vedevo.
E io facevo, e con i pantaloni bianchi, io facevo, Stefano, è lì? E Stefano, Stefano, è lì, da buon intellettuale, Stefano,
no, poi...
è lì, era la prima volta da
era
soli.
Era la prima volta che l'ho, cioè, che l'ho intervistato.
Anche perché lui non si è mai concesso molto.
È vero,
Lo dico da dietro le quinte, per cui conosco perfettamente quelle che sono le dinamiche di alcuni artisti internazionali, che sono meglio dei nazionali perché sono precisi rispetto al lavoro che fai. In quel caso finisce l'intervista e ho detto, Stefano, hai fatto firmare per i nostri amici? E dice no.
Però le ho messo i CD in mano.
A me, lui esce e praticamente gli vanno incontro, lo spiccico contro il muro e gli dico...
Please sign.
E lui dice scusa, allora io dovrei veramente andare a fare la pipì, però ti prometto
che torno da te,
esatto,
e ti faccio gli autografi,
autografi.
E che vuoi dire?
E così ha fatto?
E così ha fatto. Eravamo praticamente quasi bocca a bocca.
Che esperienza meravigliosa.
Ho scoperto che comunque non era molto alto, era poco più di 1,70,
sì.
Però...
No, 1,74, 1,75.
Sì, ma io sono 1,70,
sì,
per cui...
Ma no, perché te lo immaginavi molto alto. Io mi sono accorta che non era molto alto quando l'ho visto a Lione.
Ma come?
E poi se tu, sicuramente voi avete visto la mostra.
Sì.
Non so se l'avete vista a Londra.
Parigi, perché noi abbiamo vissuto per un certo periodo.
Io l'ho vista a Bologna e guardando i vestiti si vede che insomma non era
era un strafigo, avrei tradito Stefano.
basta così non vogliamo
io
responsabilità,
ecco.
No, anche perché dobbiamo ancora ascoltare due canzoni, mancano 6 minuti e io caro Stefano insomma alla fine ho pensato di accontentarti con la tua Quicksand.
Grazie.
Sì, presenta la tua, anzi guarda,
allora Quicksand, brano fra i più belli di David Bowie, tratto da Hunky Dory.
I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power
anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. Torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. Jedi gets the viper's fang, on heralds loud the death of man. I'm sinking in the quicksand of my thoughts. And I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release.
Peccato introduce a metà di questa quicksand meravigliosa David Bowie, ma caro Stefano Bianchi, sì, dobbiamo ancora parlare un po' del tuo libro.
Certo.
Allora, libro che insomma, come dicevamo, è edito da Soncini Editore e che racchiude tutto il tuo lavoro su e con David Bowie,
esatto.
Partendo dalla prima volta che l'hai conosciuto, quindi nel 91,
allora,
hai detto?
Allora, la prima volta che l'ho visto di persona è stato in realtà nell'87.
Ma la storia dei CD da firmare, no?
Eh?
Era la storia dei CD da firmare prima.
Nell'87 io vado
87,
al Piper di Roma, al famoso locale Piper di Roma, dove David Bowie doveva presentare il tour Glass Spider Tour.
Glass Spider, ok.
Cantò due canzoni, Bang Bang, 87 and Cry, da Never Let Me Down, e non fu proprio una conferenza stampa, perché lui ecco, molto, molto gentilissimamente, lui diede spazio alle domande dei fan, quella volta. Quindi è stata la prima volta che l'ho visto, lì.
Senti Stefano, ma il tuo Bowie preferito? Vabbè, Quicksand è la tua canzone preferita,
sì,
o una delle tue canzoni preferite, ma Bowie ha veramente percorso tutto lo scibile umano,
tutto,
dell'arte,
esatto,
della musica,
sì,
e dello spettacolo. Il tuo Bowie preferito qual è? Ce l'hai?
Dunque, il Bowie preferito, intanto, cinematografico, te l'ho detto, è quello che ha incarnato veramente in una maniera straordinaria Andy Warhol. Per quanto riguarda la musica, invece, le scelte musicali, e lì io ho tre dischi su tutti. Young Americans,
uh-huh,
Aladdin Sane, che
sì,
trovo straordinario, e direi e anche Dory.
E questi anche per affezione o solo per una questione musicale?
Ma anche per affezione.
Sì. Senti, dove presenterai il libro fisicamente vicino a noi? Ci sarà modo di vederti da qualche
allora,
parte?
Allora, sì, dunque, fra a Salsomaggiore, mi sembra.
Bene.
Sì.
Aggiorniamo.
Ecco, dopodiché un po' più lontano, ma è una cosa che sarà sfiziosissima, a Roma, al circolo di tennis Parioli.
Ah, però,
sì,
complimenti, con Panatta.
Sì, ci sarà, sì,
presidente
il fratello
Panatta.
Di Panatta, Claudio Panatta, e gestisce
tennista.
Ma Adriano viene.
Adriano non lo so, ma può darsi. Beh, ma lui abita a Treviso, però.
È vero. Ragazzi, non divaghiamo.
No.
Abbiamo finito. Purtroppo
sì,
non abbiamo il tempo di sentire Cracked Actor, che era lì pronta. No, però dai, sforiamo un attimo.
Ma dai, sì.
Tanto dura poco.
Era la D-Sane.
Esatto. Da 2 minuti e 39, dai, sforiamo.
Sì.
Sforiamo così.
Ben volentieri.
Grazie Leonora, grazie Stefano Bianchi.
Grazie a voi.
A te, Simonetta.
Il libro My David Bowie, tra non molto, sarà presentato a Salso Maggiore e io consiglio a tutti di andare perché si fanno delle gran belle chiacchierate.
Ecco, dovessero esserci altre presentazioni sempre qui in zona, io te lo
me
dico,
lo fai
così
sapere.
Lo dite. Grazie.
Ciao ciao.
Grazie
ciao,
a tutti.
Ciao, ciao.
Grazie. The best of the last, the cleanest star they ever had. I'm fifth for my legend, the films that I made. Forget that I'm 50, cause you just got paid. Crack, baby, crack, show me your real. Smack, baby, smack, it's all that you feel. Suck, baby, suck, give me your hand. Before you stop professing that you're nothing again. A trick down Sunset and Vine, but since he pinned your baby, you're a porcupine. Sold me illusions for a sack of checks. You made a bad connection, cause I just want your sex. Crack, baby, crack, show me a real. Smack, baby, smack, it's the only.